il frontespizio del libretto che sarà in questi due giorni quello che più terrete in mano, dice: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E poi aprendo c'è: siate santi perché io sono santo. E già questo ci incastra. Se è volontà di Dio e se ce lo comanda, qui non siamo qui per discutere se possiamo diventare santi, vediamo se siamo chiamati, oppure vediamo se proprio, ma ecco, un'opzione, forse sì, perché insomma siamo stati anche bravi, siamo venuti fino qui, quindi vuol dire che, ma forse no, perché io non, no, no, non si scappa, è già scritto, siate santi, basta, non dice cercate di esserli, siate, stop, perché? Ve lo dico io, perché io sono santo, dice il Signore. Siate figli perché io sono padre, e perché dobbiamo essere figli? Perché io sono padre, basta. Siate santi perché io sono santo. Venite da me, venite a me che sono santo, volete diventare satanici? No, basta, volete diventare santi, essere figli normali di Dio, che è un Dio straordinario. E poi, e questa è la volontà di Dio, basta, non dice, non è il desiderio di Dio, è la volontà di Dio. Con quale spirito in questi giorni, che per molti sono già iniziati da ieri sera, con l'intensità dei vespri e della messa, poi dell'adorazione, del Sacro Cuore, dei sacerdoti, qual è lo spirito? E anche l'anno scorso, per quelli di voi che c'erano, una buona parte, si parlava di questo. Ma vi rendete conto che gli esercizi sono un dono, ma dono, dono con la D maiuscola. Neanche un'opportunità che si è data, è un dono, molto di più di un'opportunità, un dono. Tenetevi bene i doni, teniamoli ben stretti, perché i regali disprezzati non sono belli. E se questo dono non viene da un amico, non viene da una persona carissima, viene da Dio, mica lo puoi buttare nel cestino, ci parlo, Cosa fai? Sciupo questo dono. Chi te l'ha dato? Dio. Allora lo sciupi. Che forza la parola di Dio, su cui partiremo subito stamattina e di cui saremo così investiti, abbracciati, circondati, nutriti, rinforzati, la parola di Dio. Da lì che parte il tema di ogni esperienza, lo spirito di ogni esperienza religiosa, parola di Dio. E anche il silenzio, amiamo un po' di silenzio, siamo nel deserto, e un deserto fiorito però il nostro. Ieri facciamo il paragone quassù, il cuore di Gesù ci ha portato come un buon pastore a passere, e sono luoghi di pastorizia questi, vero? A passere in questo luogo. Ma anche ci ha portato nel deserto per parlarci cuore a cuore, il suo cuore parla il nostro cuore. E è soprattutto nei silenzi che questo avviene, nei silenzi, il tu per tu. Il resto è comunitario, ma il tu per tu, l'intimità avviene soprattutto nei silenzi. Dunque, quei pochi silenzi che sono in orario, scritti qui, a proposito abbiamo messo l'orario, che dovrebbe essere da adesso in avanti fedele. Se c'è qualche cambio lo diremo, avviseremo. Quindi, solitamente non suoniamo più la campanella, avete l'orologio e avete il programma scritto qui dietro. Sapete cosa accade? Qualche minuto prima avviatevi verso il luogo. Questo è il luogo degli annunci, di sopra è il luogo della preghiera. Non vi indico dove è la sala pranzo, perché di quello sentite già l'odore. Che serenità la preghiera! Già sa, lo sa già. L'Elena gli ha già avvisato. Siamo in 32. Qui in fondo c'è anche l'elenco dei presenti, è 33. Manca ancora Marzia, che arriverà al pomeriggio, quindi 32. Se però qualcuno mangia il doppio, avvisi che mettiamo uno in più. Che serenità la preghiera, già l'esperienza di ieri, l'esperienza di oggi. Insomma, ragazzi, quando si prega, inutile che ve lo dica, se si riesce a pregare, allora si sta proprio bene, perché te ne accorgi di esserti seduto a tavola con Dio, ti carica, è questo, di esserti, metterti a chiacchierare, parlare con Dio, contemplare Dio, ritrovare il senso della contemplazione in mezzo al frastuono, in cui siamo obbligati a vivere, e ad avere qualche ora di contemplazione quassù, insomma, no? Favorita dal silenzio, delle preghiere comunitarie fatte bene. E anche che bellezza la natura. Siamo partiti con la pioggia, ieri pomeriggio abbiamo il sole. Non so se è prima che sia finita anche la neve, vabbè, ma fa sempre parte delle cose della natura, e quindi renderemo lode a Dio per tutto col cantico delle creature, dove c'è anche pioggia, neve, sole, vento, acqua, tutto. Cioè. Però se è possibile che rimanga il sole meglio. E che gioia la comunione tra di noi. E veramente che questo non è soltanto la bellezza di sentire gli amici vicino, le persone cordiali, le persone sincere, qui con cordialità, nessun atteggiamento di giudizio nei confronti degli altri, ma proprio con cordialità, sapendo che tutti hanno avuto la possibilità di questo dono. E in comunione anche con quelli che non hanno potuto venire, perché c'è veramente gente che non ha potuto venire, non che abbia trovato degli alibi, no, non ce l'ha proprio fatta. E dunque anche per questi preghiamo per tutti, ma soprattutto per questi. Perché qualcuno mi dice, ma credi tu che se potessi non verrei davvero? Ma io ci volerei, ecco, alcuni veramente sono impediti, altri magari hanno altri, forse un po' di paure, non so che cosa, di alibi. Bene, allora, le icone bibliche che ci staranno di fronte in questi due giorni, sulla santità, sulla comunione dei santi, qui come diciamo nel credo la comunione dei santi, le prendiamo qui, Apocalisse, capitolo 7, dal 9 al 16, se avete la Bibbia la prendete, se no l'avrete in camera oppure cercate qui in giro, ma credo che ormai tra quelle che ho messo io, quelle che avete in camera, ci saranno tutte. Apocalisse 7, dal 9 al 16. Il gran numero degli eletti. Al 16 escluso. Ma no, facciamo tutto. Facciamo anche fino alla fine del capitolo. Dal 9. Che è un po' si legge nella solennità dei santi questo, vero? Solennità dei santi. Vuoi leggere l'Apostolo Bardini questo? Dopo ciò apparve una moltitudine. Scritto piccolissimo. Sì, allora, chi ha una libra, una vuole leggere, che ce l'ha già pronto, legga. Sì, Aurora, sì. Anche perché abbiamo cominciato il giorno, l'aurora in non del cielo di una festa di luce stamattina, vero? Era lei quella che inondava il cielo. Ascoltiamoci.
Dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide, e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. Allora, tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i veglianti e i suoi quattro esseri viventi si inchinavano profondamente con la faccia davanti al trono e adoravano Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Uno dei vegliardi allora si volse verso di me e disse: quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e d'onde vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di torta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni loro lacrima dai loro occhi.
Questo è quanto di più alto sappiamo di ciò che ci attenderà del paradiso. Non abbiamo altre notizie sul futuro, sul paradiso, così precise come queste. L'Apocalisse ha tanti segni, soprattutto della fine dei tempi. Qualche cosa anche di paradiso, ma questo è il massimo che ci può dare. Perché quanto ci ha mandato Giovanni, che è stato rapito, vero? Paolo, che era stato rapito, ha detto solo che è stato rapito, ma non ha detto niente. C'è qualcheduno che ci dicono che ha avuto testimonianze, che ci sono in giro anche di mezzo, non proprio qui, ma persone che con una facilità che è strabiliante, io rimango lì, lascio. C'è la gente che è stata in coma, per esempio, che hanno detto che hanno vissuto un tempo di grande gioia, di grande luce, di grande serenità, poi erano ritenuti come morti, poi sono tornati. Questo, però, sono molto fragili queste robe qui, e sono una via di mezzo tra una sensazione psicofisica e forse anche spirituale, forse. Ne siamo, senza deludere. Certo, il Signore ce la tiene ben nascosta, questo paradiso qui. Sarebbe mica bello che dicesse, sa, andiamo avanti un po', poi torneremo, tornate giù ancora un po'. Sarebbe proprio l'ideale di poter fare così. Ma Dio non vuole fare questo, la nostra fede non sarebbe più fede. Sarebbe un calcolo, allora vale la pena, diremmo, andare in paradiso, perché l'ho visto. Non è più fiducia in Dio, non è più fidarsi di Dio. Ecco perché Dio ci tiene stretto, perché vuole che ci fidiamo di Lui. Questa è la santità, fidarsi di Dio, mettersi nelle sue mani, già intravediamo in fondo che cos'è essere santi. Fidarsi di Dio, ecco, fidarsi di Dio. Io ritengo nella mia vita sempre un po' come icona di persona, naturalmente sono interessato, mia mamma, che se non diceva 20 volte al giorno, si è fatta la volontà di Dio, davanti a tutte le cose, se non diceva 20 volte al giorno, ne diceva 30. Capito? Ecco, lo tengo un po' perché, ragazzi, di fronte alle cose che non ci capiva, naturalmente soprattutto di fronte alle sofferenze si è fatta la volontà di Dio, no? Perché è già spontaneo quando le cose vanno bene, ma quando di fronte alle fatiche, le sofferenze. E io ho voluto che fosse scritto anche nel ricordo della morte che abbiamo dato in giro, sia fatta la volontà di Dio proprio, prima pagina, sotto la sua immagine. Ecco, però insomma questo è quanto ci attende, il resto ci fidiamo di Lui, sarà molto di più di quello che abbiamo capito qui, è molto più bello, perché qui dice è bello, ma sarà molto di più la realtà di quello che ha potuto esprimere Giovanni. La moltitudine immensa, e questo già dà ottimismo, moltitudine immensa dà ottimismo, per dire che veramente il Signore ci ha fatti per il paradiso, non ci ha mica fatti per l'inferno. È certo che, per esempio, le visioni di Fatima sono conturbanti. La Madonna fa vedere i bambini di molta gente che cade all'inferno. Rimango sempre un pochettino lì, però sicuramente io voglio sperare che siano sempre una minoranza, altrimenti Dio sarebbe fallito. E chissà che, durante l'esercizio non dovrei dirvi queste cose, non voglio, tanto qui non c'è, tanto non sono candidato a diventare vescovo di Fidenza, quindi, e neanche di Parma, quindi posso dire anche qualcosa fuori dalle righe. No, perché sarei, ma mi hanno detto per 3 anni non vale la pena, perché fa 3 anni devo dare le dimissioni, fa tante spese regali, poi 3 anni partire, no, allora, vabbè. E se invece quell'inferno volesse dire anche un pochettino, posso dirvelo, quel purgatorio duro di purificazione millenaria, per poi ritornare, non è che dia mia basta, l'hanno detto anche persone molto più su di me, teologi molto. perché poi è che alla fine Dio si prenda la sua rivincita. Perché anche la parola eternità può dire anche un tempo lunghissimo, non solo un po' essere interpretato come un tempo infinito, ma un tempo anche lunghissimo. Questo nel male, nel bene, no. Però lasciamo lì. Perché io voglio dare un po' di ottimismo più che di paura a questi giorni. Non state qui con la paura dell'inferno, certo il tremore di Dio, il timore, il tremore di Dio ci vuole sempre, non mica snobbare Dio. Ma per gente che viene qui perché vuole avvicinarsi al Signore, a questa gente va dato fiducia, coraggio e serenità, la gioia di camminare davvero. Ecco, la moltitudine è immensa. Perché Dio è amore, Dio è misericordia, Dio ci ha creati per Lui, e è un po' un fallimento se anche per Lui, se i suoi figli in maggioranza dovessero andare all'inferno, dove sono gli altri? Sono figli suoi. Ho sentito una volta per televisione che, come si chiama il presidente degli esorcisti in Italia, padre, è strano, il nome è straniero, padre. Ha scritto anche dei libri, molti libri. Sì. E a un certo punto gli ha fatto la domanda, Bonolis, gli ha fatto la domanda in un'intervista, ero molto preoccupato, dice io non sono molto credente ma queste cose mi toccano molto, gli ha detto, e lo ascoltava con molta attenzione, in diretta.
Padre Amos.
Eh? Amos, sì, esatto, bravo. Allora gli ha detto, gli ha fatto la domanda sul diavolo, no? Ma Dio odia il diavolo? E lui, sai cosa gli ha risposto? No, non può. Perché? In fondo era suo figlio. Ha creato lui, l'angelo. Quindi quasi come una speranza che anche alla fine, per noi sono robe da capogira, in fondo l'ha creato Dio. Dopo ha cambiato, ma figlio suo. Quindi, dire al genitore, senti, tuo figlio ha ammazzato la gente, si è drogato, ha rovinato tutto, ha fatto, è un pazzo, eccetera, eccetera. Lo odi. E il padre dice no. Dice no, non posso odiarlo. Non so se lo amo, non amo, forse amo lui e non le cose che fa. Capito? Quindi, oggi mettiamo Satana da parte, diamo una bella scornata e poi dopo si arrangerà lui a fare le sue cose con Dio, perché solo Dio può trattare con lui, non noi. Noi guardiamo questa moltitudine immensa a cui siamo chiamati, non ci tocca da lontano da contemplare questa icona, ci tocca da vicino perché lì c'è il tuo posto, in mezzo loro, tuo, capito? Perché Gesù ha detto, vado a prepararmi un posto, nella casa del Padre mio ci sono molti posti, se no ve l'avrei detto, non vi avrei fregato, ci sono molti posti, c'è il tuo posto. E allora vedete che stiamo guardando, dov'è il mio posto? Il mio, dove andrò a sedere? Dove andrò là? C'è posto? Sono davanti, indietro, in prima fila, in tribuna d'onore, dove sono? Molti posti, tutti uguali, e poi dopo sarà Dio a dire in che maniera onoreremo Lui. Che più gli ha dato gloria o meno. Ecco, questa è la nostra veta, è importante all'inizio aprire un pochettino, poi chiudiamo. Andiamo a vedere invece, quasù cosa dice Matteo 5 dall'1 al 16. Dobbiamo da Matteo adesso, il primo dei quattro evangelisti, chi ha questo libro, il Nuovo Testamento, e quindi agli inizi. E alla Bibbia non so dov'è. Dall'1 al 16 è l'inizio del discorso della montagna che esordisce con le beatitudini da tutti ritenuti la carta magna del Vangelo, per essere dentro tutto. E dunque se quello dell'Apocalisse è il quadro del come essere, come saremo, questo delle beatitudini è la strada di chi cammina verso il paradiso. La strada delle beatitudini è la strada del paradiso, capito? La strada della santità. Camminare con Dio nella strada della santità, con Dio, non da soli. Queste sono le beatitudini. Adesso una voce maschile che legga le beatitudini e si ferma al versetto 13. Va dall'1 e si ferma al 13. Una voce maschile per far da pandan. Senza complimenti,
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.
Così. Fermati un istante. Stavo dicendo che tanto quassù qualche cosa in più fuori dalle righe posso dire. Poi mi è venuto in mente che Michele mi ha messo qui il telefonino per registrare e metterlo online sul nostro sito. Allora devo andare ad agio, Devo andare ad agio. Michele poi lo possiamo censurare un po', tagliarci dentro qualche cosa. Ma no, ma che sia detto sui tetti, ma perché aveva paura di queste cose, ma magari la gente potesse almeno discutere di queste cose seriamente, invece che rimanere a discutere di cose che non valgono. Qui ci giochiamo il nostro destino eterno. Dunque, le beatitudini sono la strada della santità. E io spero che ciascuno di voi si sia ritrovato almeno in una beatitudine. Oggi pomeriggio c'è anche un po' di scambio, potrebbe essere questa eventualmente la domanda: in quale beatitudine maggiormente ti trovi? Perché come si potrebbe dire altrimenti beato uno in situazioni critiche come la maggioranza di queste affermazioni? Se lo dici senza fede lo prendi in giro. Dire a uno beati, poveri, beati, quelli che piangono, va a piacere, per favore, non prendermi in giro. Ma se lo dici in prospettiva di fede, il cammino di santità verso la vita eterna, allora vedi che è veramente beatitudine. Sei beato perché con questa cosa stai camminando, vivendo questa situazione, tu stai camminando verso l'eternità beata con Dio. La vera beatitudine. Ecco perché ti dico beato, dice Gesù. E già su questa terra questo dovrebbe già rallegrarti. Quindi il tuo pianto, per esempio, non è disperato, la tua povertà non è drammatica, la tua persecuzione non è la fine, perché è solo un mezzo per arrivare alla beatitudine, un cammino di beatitudine, è un cammino di beatitudine. Poi il Signore dice anche qualcosa in più, il Signore Gesù all'inizio di questo discorso della montagna, subito dopo le beatitudini, entra nel vivo del suo discorso che dura per 3 capitoli, Matteo, sapete, ha riunito i discorsi di Gesù che non siano le parabole, eccetera, e altre cose, ma la maggioranza dei discorsi del Signore li ha sintetizzati in questi capitoli 5, 6, 7 di Matteo, detto il discorso della montagna perché inizia salì su una montagna. In Luca è il discorso della pianura perché vide una piana e si fermò lì con la gente. Li ha raccolti. Il primo, dopo le beatitudini, l'esordio, guarda cosa va a dire il Signore. Ma guarda te cosa va a dire il Signore. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? a null'altro serve che d'essere gettato via e calpestato dagli uomini. La tua testimonianza nascosta, quella del sale, avere una vita saporita, che da sola già è testimonianza, perché la tua gioia, anche se non dici niente, la tua sapienza, il sale della sapienza, il tuo agire, anche se è umile, anzi soprattutto perché è umile, è già un sale, dà sapore alla vita tua e degli altri in questo cammino. Poi dice, ancora, qui è esagerato ancora di più, voi siete la luce del mondo, non può restare nascosto una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nel cielo. Ecco, questo esordio, che queste due similitudini, quelle del sale e della luce. La luce invece non è la testimonianza nascosta, è la testimonianza aperta, viva, perché illumina. La luce non è, il sale è nascosto, non lo vedi, si è sciolto dentro, ha dato sapore al cibo. Questo invece no, no, ti abbaglia, ti la vedi adesso. Quindi far vedere che siamo cristiani, ma con gioia questo, senza paure, ma senza buttarlo in faccia come sfida, no? Non è una sfida per dire che siamo più bravi, ma con l'umiltà e la gioia di dire che siamo stati in qualche maniera privilegiati dal Signore perché ci ha dato molta fede. Non dico di essere più bravo di te umanamente, però grazie a Dio mi sono lasciato illuminare dal Signore. E io illumino anche te di riflesso, se vuoi accettare, non ti costringo. Ma magari io stesso ho ricevuto questa luce da altri, luce del Signore attraverso altri avvenimenti, incontri, persone, situazioni, famiglia. E tu puoi riceverla da me per questa roba qui. Non ti voglio far predica, ma ti voglio testimoniare la mia luce, la luce del Signore che è dentro di me. Oh, ha detto, voi siete la luce del mondo, ma questa è l'esagerazione. Non era mica Gesù? Signore, sei tu la luce del mondo, cantiamo nella notte di Pasqua. E dice noi, eh sì, con la differenza che lui è la radice, la fonte della luce, noi siamo il riflesso, lui è il sole, noi siamo la luna, ma anche dalla luna viene un po' di luce, vero? Certe notti di luna sono di uno spettacolo enorme. Ecco, su queste icone potrete ritornare bene, con calma, in questi silenzi che farete. Adesso vi dico solo qualcosa, mi introduco in quello che sarà il cammino di riflessione in questi quattro momenti di annuncio, solo quattro, più un po' qualche pensiero nelle omelie, come ci abbiamo fatto ieri sera. Dunque, come dicevo, io quando mettevo giù questi appunti, poi dopo, quando riprendevo, li andavo a rileggere prima di arrivare al punto, cambiavo qualcosa, dicevo, ma perché ho detto questo? E mi venivano in mente anche cose migliori, capito più bene. Allora ho detto, sai, io adesso questi li ho fatti, li lascio qui, glieli do loro, un po' me li uso e un po' parto e vado per la tangente e dico quello che mi sento di dire, quello che ho meditato, quello che il Signore vorrà ispirarmi. E se ci sarà qualche cosa che non è ispirato da Dio, lasciatelo pur da parte. Avete anche, se volete, lo spazio per fare un po' di appunti, mettere qualche sensazione. Non sono lezioni magistrali, per cui forse non riuscirete a fare degli appunti precisi come quello si fa all'università. Però questo c'è il limite, il cosa è questo, il canovaccio è questo. Qualche spunto che vi piace da rimeditare, scrivetelo, appuntatevelo, o nel cuore o quassù, per andare a rivedere. Dunque, lo slogan più bello che mi è venuto in mente è preso da Giovanni Paolo II. Non abbiate paura di Gesù, non abbiate paura di essere santi, dice ai giovani. Perché? Per far sfatare quel tabù che c'è, che i santi sono quelli in cielo, sono quelli dei miracoli, sono quelli trascendentali, quelli che ammiriamo, ma quelli che sono umanamente irraggiungibile anche come me, però no. Hai capito? Lui è santo, ma io no. E allora dice, vabbè, lo ammiro, ma chi lo raggiunge? Ecco, facciamo sfatare questo tabù della santità riservata ad altissimi personaggi. Ecco. Per esempio, Padre Pio e Madre Teresa, che sono forse tra i più i due santi degli ultimi decenni, più, che hanno impressionato più il mondo, anche il popolo cristiano, che forse sono troppo alti per noi, perché la vita di Padre Pio è straordinaria, non so, degli aspetti che fanno proprio girare la testa, di miracoli, di situazioni di vita che è molto fuori dal norma, ma anche le sofferenze, le intuizioni, le cose che ha fatto, capito? È da ammirare, però noi siamo lontani. Madre Teresa è l'emblema della donazione agli ultimi della terra, agli ultimi più ultimi, a consumarsi per questa la nozione di un cuore immenso, che insomma che i pareti raggiunge Madre Teresa, no? Ecco, potrebbero avere il risvolto negativo per dire ammiriamoli, ma non sono da seguire, non ce la farò mai di raggiungere. Datemi dei santi un po' più vicino a me, un po' più, come si dice, terra a terra. E questo che andiamo a scoprire. È bello che ci siano quelle figure eccezionali. E le ammiriamo, le supplichiamo e chiediamo forza e aiuto, perché abbiamo la certezza che sono già nella pace di Dio definitiva, no? Come segni, come colonne, come in tutto il tempo della storia della Chiesa, ma anche dell'Antico Testamento, con i personaggi chiave, con i santi chiave, che ci è stato mandato dalla Bibbia, così se sta sempre del Vangelo, chi ne mette in dubbio, no? Però oggi siamo qui per cercare la santità comune, quella di ogni giorno, quella che fianco a fianco, i santi della porta accanto, ecco come si definirebbe con un termine moderno, un personaggio importante che non ce ne accorgiamo neanche perché è umile e nascosto. Sia fatta la tua volontà, ripetiamo continuamente nel Padre nostro, e abbiamo detto qual è la volontà di Dio, e est voluntas Dei santificatio est. Dai, piace anche a te, piace anche a me qualche volta scrivere qualche frase in latino, quelle facili, no? E poi questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Prima Tessalonicesi 4:3. Allora, se è la volontà di Dio, può forse Dio chiedere qualcosa? Ho scritto dalla mia voce spaventosa, cioè, che fa spavento, che fa paura, perché è irraggiungibile. Può Dio chiederci più delle nostre cose? Se ci dice che la sua volontà, la nostra santificazione, vuol dire che è una cosa possibile, perché Dio non chiede l'impossibile. Allora misuriamo con noi stessi e non con Dio. È certo che con noi stessi le forze non ce le abbiamo, ma è Lui che lavora per noi, eh? È Lui. Non ci facciamo santi con i nostri sforzi, è Lui il santo che ci fa santi e noi accogliamo questo cercando di aderire. Ma forse è perché noi non sappiamo bene cosa si intende quando diciamo la parola santità, ed è anche allora lo scopo di questi giorni, sfatare il tabù e addentrarci dentro a questa prospettiva. Cosa vuol dire santità? In effetti. Dunque, cominciamo. La santità, anche per intervento degli ultimi padri, è una urgenza pastorale, è un programma pastorale. Chi mai aveva messo in programma il tema della santità? Si fa il tema della famiglia, il tema dell'Eucaristia, hai capito, i vari temi pastorali, anche il tema. Ma il tema della santità non è facile che sia messo. Alla nostra Chiesa di Fidenza, questo anno, per questi anni, un anno o due, è venuta l'intuizione di porre questo tema un po' per tutti, ecco perché siamo qui, non è un'idea di Don Felice, questa è venuta dalla Chiesa di Fidenza, perché a motivo della concomitanza con l'apertura, come si dice, del tribunale di beatificazione di due persone che hanno vissuto la Chiesa di Fidenza, allora ci è venuto da riflettere su questo, e queste sono in effetti due persone comuni, molto comune, che questo lavoro servisse, non dico perché un giorno li proclamino beati, di beati che la Chiesa non farebbe più in tempo, va bene che questo Papa ha detto i beati li proclameranno i cardinali, io mi riservo i santi perché non riesco a tenere il ritmo del Papa precedente, io farò le canonizzazioni e le beatificazioni, ma anche Parma adesso, credo che sabato, quel padre Dario, no? Don Dario lì, e quindi dappertutto c'è una inflazione. Ma anche se non arriviamo alla definizione precisa con la grande festa, andremo giù a Roma, consule, hai capito? Se non arriviamo a quel punto ci vuole il tempo, eccetera. E se anche Bardini è quello che cerca quel letto famoso, per il coso, il letto famoso, cioè ci dà l'indirizzo, c'è una ditta che li fa, ma detto... Allora, no, è una battuta a colazione che è venuto a proposito di letti, questa notte c'è stato un po' di cigolini di letti, allora... Allora, almeno servisse almeno per la riflessione dei fedeli sulla santità comune, accessibile anche a me, questo sì. Perché Francesco Giberti e Pierina Belli, ai tempi che io ho conosciuto, non è che girasse un giro con scritto su io sarò santo, no. Non c'erano un aureole né niente, erano persone molto comuni e anche criticabili. Capito? Anche criticabili per certi aspetti. Però nel contesto si è notato che c'era gente che si fidava di Dio, davvero si donava a Dio, dopo rileggendo, ripensando, eccetera, eccetera. Ecco. Dunque, è diventata un'urgenza pastorale, perché i papi ci hanno chiesto di mettere proprio, e lo vedremo oggi pomeriggio, di mettere in programma proprio questo lavoro. Cioè, riflettere sulla santità, proporre la santità con coraggio alle persone, le persone comuni, persone semplici, persone umili, ai vecchietti e ai bambini, ai giovani e agli adulti, proporre la santità, perché ci sono dei santi vecchi e bambini, ci sono dei santi giovani e santi adulti, e anche molto comuni. Allora, nella solennità di tutti i santi, come abbiamo letto, la liturgia della parola ci presenta una moltitudine immensa che nessuno poteva contare da ogni nazione, razza, popolo e lingua, l'universalità che non ha limiti, non ha confini. Di quella folla siamo chiamati a far parte anche noi già da ora. Non è un terno all'otto se andremo in paradiso, sarà un terno all'otto. Non è un criterio giusto questo ragionamento. Vi entriamo già da ora, se ci inoltriamo, sugli stessi sentieri, senza timore di andare controcorrente rispetto alla corrente del fiume del mondo che va controcorrente. A noi è chiesto di essere fedeli a Gesù così come Egli è stato fedele, anzi il fedele del Padre al Padre. Tutto il resto deve fare i conti con questa fedeltà a Dio. La fedeltà a Dio. Per comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, come ci hanno chiesto alcuni anni fa nei programmi pastorali vescovi italiani, e che mette talvolta radicalmente in discussione la visione cristiana della vita personale, familiare e sociale, occorre compiere alcune scelte qualificanti, e quelle che andiamo cercando in questi giorni. Se siamo in un tempo nel quale osserviamo la presenza attiva di movimenti culturali e politici che tendono a strappare le radici evangeliche, peraltro millenarie, della nostra società, è evidente che ai cristiani è chiesto di rendere robusta la loro adesione al Signore, per non essere trascinati come fuselli dalla corrente del fiume in piena, anche noi. Inoltre, viene loro chiesto di esprimere una testimonianza di fede, fatta di parole, soprattutto di vita intrisa di Vangelo. Solo così si offre l'argomento a sostegno della debolezza di chi è incerto e smarrito tra tante opinioni e comportamenti quotidiani. Ecco, credo che per oggi possiamo, per stamattina, fermarci qui. Perché? Le icone bibliche che vi ho offerto, le mie riflessioni e questa pagina sono sufficienti perché in questi 50 minuti, 45 perché poi vi recate su alla cappella in chiesa, possiate vivere il silenzio di queste cose, entrare poco per volta. La vostra testa stamattina sarà ancora distratta, domani la sarà un po' di meno, perché è ancora legata alle mille da cui viene, eccetera, no? Un po' condizionata. Però poco per volta si entra nel silenzio di Dio e il Signore ci spererà cose molto più belle di quelle che vi ho detto io.